La successione di Khamenei.
Sì, allora su Moshe Dabah, come dicevo, ancora non è confermata la cosa, bisognerà vedere nei prossimi giorni, nelle prossime ore, probabilmente dopo il funerale del padre, se verrà veramente confermato. È molto probabile che sia lui, ma quello che dobbiamo dire, secondo me, al momento è che una nomina in continuità e in rottura con quanto precedente. In continuità perché lui gestiva l'ufficio politico del padre, quindi sicuramente continuerà la linea politica del padre. In rottura perché da una parte la successione padre-figlio è qualcosa che è sempre stata ampiamente criticata anche dal clero sciita, e per questo motivo non sarà particolarmente apprezzato da tutto il clero sciita, dall'altro lato perché è molto legato ai Pasdaran, e quindi questo ci sembra darci riscontro ancora una volta di come i militari e i Pasdaran siano destinati ad avere ancora più potere all'interno della Repubblica Islamica. Queste sono le due letture che mi sentirei di fare in questo momento. Per quanto riguarda invece l'escalation, sì, purtroppo al momento non sembra essere neanche contemplabile un modo per uscire da questo conflitto, perché a ogni azione corrisponde una reazione. E quindi credo che entrambi gli attori, diciamo tutti gli attori, stiano scommettendo sul tempo e su come appunto allungare il conflitto possa affiancare l'avversario. L'Iran sembra pensare che soprattutto infliggendo danni ai paesi del Golfo o trascinando gli Stati Uniti in una guerra di usura possa in qualche modo fiaccare Stati Uniti e Israele, e quindi tendenzialmente averla vinta o quantomeno resistere al tentativo di capitolazione che vogliono imporgli. Dall'altra parte invece Stati Uniti e Israele sembrano voler contare sul fatto che le difese missilistiche e soprattutto le scorte di missili per attaccare iraniane siano risicate, e quindi tendenzialmente a un certo punto dovrà scegliere altrimenti. Un elemento però secondo me estremamente importante da osservare in questa fase è quello del Kurdistan, il Kurdistan iraniano al confine tra Turchia e Iraq. È una regione dove ci sono voci di Israele e Stati Uniti che starebbero in qualche modo alimentando un tentativo dei gruppi separatisti di sollevare un'insurrezione popolare che potrebbe dare vita a una guerriglia all'interno dello Stato. Una questione estremamente pericolosa perché potrebbe causare uno sgocciolamento delle tensioni anche in altri paesi della regione. Quindi al di là di Hormuz, ovviamente, che è importante per la questione economica e l'impatto economico che potrebbe avere questa crisi sui prezzi di gas, petrolio e quant'altro, osserviamo anche quello che avviene nel Kurdistan iraniano, perché questo potrebbe avere un impatto sulla regione e destabilizzare altri paesi della regione.
Toninelli, c'è anche un aspetto che potrebbe magari riguardarci più da vicino, no? A parte il petrolio ovviamente, che è proprio la reazione dei paesi del Golfo. Lei diceva prima Israele e Stati Uniti contano sulla fine delle scorte dei missili iraniani e quindi sul poter incidere con la guerra in maniera in profondità sulla dimensione politica e istituzionale del regime, cioè distruggere fondamentalmente tutto l'assetto politico istituzionale del paese. Però anche le monarchie del Golfo cominciano a chiedere aiuto, ad esempio Qatar, Emirati Arabi e Kuwait chiedono aiuto anche all'Italia, per cui anche dalla parte dei paesi che subiscono la rappresaglia c'è una richiesta di aiuto, perché anche loro contano i loro mezzi, che non sono infiniti.
Esattamente, sì, e soprattutto sono paesi, al di là dell'Arabia Saudita, sono paesi tendenzialmente piccoli che non hanno grossissime scorte militari, soprattutto dipendono dall'aiuto estero, anche dal sostegno estero proprio per i propri sistemi difensivi e di attacco, in particolare quelli statunitensi, e quindi sicuramente hanno bisogno del supporto di altri paesi. Ma questo si interseca a un'altra problematica, ovvero quella dell'Europa. Ancora una volta l'Europa che va avanti in ordine sparso. Ieri abbiamo visto quella scena impietosa di Merz da Trump, che in qualche modo si presta alle critiche di un altro paese europeo, ovvero la Spagna, per il suo operato. Abbiamo la Gran Bretagna anch'essa, che non fa parte dell'Unione Europea ma è un paese europeo, un paese nato, che è stato criticato dallo stesso Trump perché non avrebbe fatto abbastanza, secondo le parole di Trump. Quindi è estremamente pericoloso. Abbiamo Macron che esporta la portaerei Charles de Gaulle nel Mediterraneo orientale. Quindi l'Europa ancora una volta va in giro in ordine sparso, e soprattutto ci sono dei tentativi di destabilizzazione ancora una volta nei confronti dell'Unione Europea, e i leader europei sembrano prestarsi a questi tentativi di destabilizzazione per i propri interessi personali o dei propri paesi. Quindi una situazione estremamente complessa che rischia di avere degli effetti nefasti anche su di noi.
Certamente, la ringraziamo tantissimo Luigi Toninelli, analista del Centro per il Medio Oriente e il Nord Africa dell'ISPI. Grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi ancora, scusate per il problema tecnico.
No, no, l'abbiamo risolto, grazie mille.
Grazie.
E adesso continuiamo con un'intervista che Martina Stefanoni ha fatto a Ori Goldberg, che è un analista israeliano che vive a Tel Aviv ed è esperto di Iran. Parlano in particolare dell'obiettivo di Netanyahu e insomma del sostegno che ha da parte dell'opinione pubblica israeliana.
Ovviamente sostegno alla guerra.
Alla guerra, certo.
Professor Goldberg, nonostante tutta la tensione, la paura e tutto questo periodo iniziato ormai 2 anni e mezzo fa, l'opinione pubblica israeliana continua a sostenere anche questa guerra contro l'Iran. Com'è possibile?
How is it possible? What you think of as a paradox is a very basic fact of life here.
Quello che tu consideri un paradosso è un fatto basilare della vita qui. Prima di tutto, qui sosteniamo le guerre o almeno non ci preoccupiamo abbastanza di fare qualcosa al riguardo. Non crediamo che i nostri diritti individuali superino i diritti della collettività. E i diritti della collettività ebraica sono definiti molto semplicemente: sopravvivere e sconfiggere i propri nemici. E questo significa che, nonostante il tentativo di Israele di presentarsi come una democrazia molto solida, in realtà non lo è, non solo per i non ebrei, ma anche per gli stessi ebrei. La stragrande maggioranza degli ebrei ora concorda sul fatto che l'unico modo per Israele di essere al sicuro è perpetrare un genocidio o combattere una guerra infinita, preferibilmente entrambe le cose. Il nostro primo ministro negli ultimi 20 anni ci ha detto che l'Iran è la principale minaccia all'esistenza di Israele. Gli israeliani si radunano dietro la bandiera ogni volta che c'è una guerra. Quindi sì, insomma, la accettiamo. Non ci piace, la vita qui è davvero molto difficile, ma finché riusciamo a distruggerli prima che loro distruggano noi, questa è la credenza popolare, allora è il massimo che possiamo ottenere.
As long as we get to destroy them before they destroy us, that's the popular belief, then that's as good as it gets. You can't expect more.
This ideology that Ma questa ideologia che porta ad essere, a sentirsi sempre sull'orlo di una guerra, di una minaccia esistenziale, è una specificità di Netanyahu o arriva da lontano?
No, no. No, very a very deep foundation at the very core of the Zionist project is this notion.
No, è un fondamento molto profondo al centro del progetto sionista. Non solo che il popolo ebraico debba essere normalizzato e riconosciuto come popolo, ma anche che debba essere riconosciuto in un modo del tutto singolare che lo distingua dagli altri popoli. C'è sempre qualcuno disposto a investire lo sforzo necessario per distruggere gli ebrei. Ecco il vero paradosso, è l'ossimoro tra l'essere il più normali possibili e l'essere costantemente i più anormali possibili. Le regole non valgono per noi, possiamo fare qualsiasi cosa perché siamo gli unici ad affrontare la distruzione totale come rischio. E anche, naturalmente, perché il mondo ci è debitore.
Because we're the only ones who are facing total destruction, and also, of course, because the world owes us.
Speaking about this specific war, qual è l'obiettivo di Netanyahu in questa guerra e perché è diverso, ad esempio, da giugno dell'anno scorso? June and July last year.
That's a fabulous question, and the answer is that there's nothing really different between now and June last year.
Questa è un'ottima domanda e la risposta è che non c'è nulla di veramente diverso tra adesso e giugno dell'anno scorso e non c'è molta differenza nemmeno rispetto al genocidio di Gaza. Il genocidio di Gaza è più immediato e più brutale, ma la logica è fondamentalmente la stessa, ovvero che non c'è una vera logica se non quella di cercare di distruggere il più possibile le loro capacità prima che si rivoltino e distruggano noi. Voglio dire, Israele ha giustificato l'attacco parlando di un attacco preventivo, ma nel diritto internazionale essere, per avere un attacco preventivo è necessaria una minaccia immediata e credibile. Il segretario di Stato statunitense Rubio ha detto la stessa cosa, ha detto sapevamo che gli israeliani volevano colpire, che ci sarebbe stato un attacco, poi l'Iran avrebbe reagito e la situazione avrebbe potuto destabilizzarsi, quindi siamo intervenuti fin dall'inizio. Quindi non si è trattato di un attacco preventivo, è un attacco pianificato. E la ragione dell'attacco pianificato è che Israele ha davvero bisogno di una vittoria. E Netanyahu ha particolarmente bisogno di una guerra ora, perché una guerra lo mantiene al potere per un periodo di tempo illimitato. E la logica è in realtà la logica di Gaza. Non si tratta solo di uccidere altri dirigenti iraniani, si tratta anche, o principalmente, di distruggere il più possibile prima che gli Stati Uniti o chiunque altro costringano Israele a fermarsi. Quindi in questo caso la differenza tra interessi americani e interessi israeliani è molto chiara. Anche ora gli Stati Uniti cercano di dire che sono stati gli israeliani a trascinarci dentro, è colpa loro, e Trump continua a dire che questa non è una guerra infinita, sarà una guerra limitata, l'ho detto ieri anche il suo segretario alla difesa, mentre gli israeliani parlano di una guerra che durerà il tempo necessario. E questo suona molto simile a ciò che Israele ha detto quando si è proposto di distruggere Hamas. Quindi non è un vero obiettivo, è un obiettivo inventato ed è una copertura, un camuffamento per il fatto che Israele non abbia un vero piano, se non quello di far capire a tutti che agirà ogni volta che riterrà necessario e che si aspetta che questa azione resti impunita.
Act whenever it feels it must, and that it expects this action to go unpunished.
Ma quindi, se non c'è una minaccia immediata e se non c'è un obiettivo reale, qual è poi lo scopo finale?
The ultimate goal. And
exactly what I said. The freedom to do whatever we want, whenever we want, for as long as we want.
Esattamente quello che ho detto. La libertà di fare ciò che vogliamo, quando vogliamo, per tutto il tempo che vogliamo. Questo è il nuovo modo in cui Israele intende la sicurezza. Non si tratta di un cambio di regime, questo era chiarissimo, soprattutto perché non esiste un'alternativa al regime. E se si bombarda un paese con la stessa potenza con cui Israele e gli Stati Uniti stanno bombardando l'Iran, nessuno può presentarsi e fare una rivoluzione. Quindi non si tratta di un vero e proprio cambio di regime, si tratta di una decisione politica che deve essere presa, e una decisione politica è influenzata da ogni sorta di fattori. Per Netanyahu questa è la migliore decisione politica che possa prendere, non ha oppositori così, ha un potere illimitato, non può andare avanti così per sempre, ma ciò che può provare a fare il più a lungo possibile è affermare che l'obiettivo del potere che sta cercando è la salvaguardia della vita ebraica ad ogni costo, e le vite ebraiche valgono ovviamente più di tutte le altre.
Worth more than other lives.